come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. È lunedì e quindi A come America Latina. Un saluto a Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno agli ascoltatrici e ascoltatori.
Partiamo dall'Argentina perché stanno succedendo delle cose interessanti, addirittura posso dire clamorose. Sentiamo.
Por pedido del presidente de Argentina, Javier Milei, la oficina anticorrupción de su país lo investigará junto con miembros de su gabinete luego de que el jefe de Estado promocionara Libra, una criptomoneda con posibles vínculos a estafas virtuales, indicó la oficina del mandatario en un comunicado. El escrito indica, además, que Milei decidió crear una unidad de tareas de investigación, UTI, para investigar la divisa digital que publicitó, junto a todas las empresas o personas implicadas en su operación. Dicha unidad estará compuesta por representantes de organismos vinculados...
Ecco, Alfredo, per il momento non è il titolo, ma potrebbe essere Milei coinvolto in uno dei più grossi scandali di truffa della criptomoneta.
Assolutamente, tra l'altro se vogliamo parlare di titoli, in questo momento la CNN, nella sua edizione, anzi non quella spagnola ma quella centrale, quella in inglese, titola il presidente dell'Argentina Milei si trova di fronte all'impeachment, perché di questo si sta parlando. I fatti molto velocemente: venerdì scorso su X, Javier Milei, lui ha 4 milioni di follower su X, promuove un progetto di una piccola impresa che sarebbe stato sostenuto da una criptovaluta semi sconosciuta che si chiama Libra. Questa criptovaluta, nelle ore successive a questo tweet di Milei, vede un aumento incredibile, c'è un aumento quasi fuori controllo. Si parla di un arrivo a virtuali 4 miliardi e mezzo di capitalizzazione, ma all'improvviso cominciano ad esserci delle vendite molto forti che portano questa criptovaluta quasi a non valere nulla. Cosa era successo? Quasi 40.000 persone, e possiamo immaginare che siano i fan più stretti di Milei, dopo aver visto questo messaggio cominciano ad acquistare questa criptovaluta, e si calcola che sia stati investiti circa un centinaio di milioni di dollari di 40.000 acquirenti in poche ore. Quando questo è successo, i proprietari della criptovaluta hanno venduto i loro pacchetti incassando questa differenza, quindi sostanzialmente una
truffa.
Una truffa, ma proprio bella, bella e pronta, uno schema Ponzi, no? Milei dopo qualche ora ritira, cioè fa scomparire questo tweet e decide di aprire un'inchiesta. Nel frattempo Hayden Mark Davis, che è il fondatore di questa criptomoneta di Libra, rilascia una conferenza stampa, dice che lui è un consulente di Milei e che il presidente argentino aveva sostenuto e promosso attivamente il progetto. Un altro, diciamo, personaggio del mondo delle criptovalute, forse anche più importante, Sheryl Hoskinson, dichiara che lui voleva parlare con Milei per presentare un suo progetto di criptovaluta, ma l'entourage del governo Milei le aveva prospettato che poteva fissare l'appuntamento soltanto se pagava una tangente. Quindi sostanzialmente, per fare i numeri, in questo momento ci sono già più di 100 denunce contro Javier Milei e una richiesta di impeachment, o di processo politico come si chiama in Argentina. Perché questo? Perché Milei sarebbe stato parte attiva di una truffa nei confronti dei cittadini, forte della sua carica pubblica. Questo in Argentina è un reato penale, un reato che prevede 6 anni di carcere, ma diciamo che quello che stanno in questo momento dicendo i commentatori in Argentina è che ci sono tre possibilità. Una, che sia stato appunto coscientemente parte di una truffa ai danni di migliaia di persone tra i suoi sostenitori, diciamo che è piuttosto improbabile questa prima. La seconda, che fosse totalmente ignoranti su un tema economico molto importante come le criptovalute, quindi questo mette in gioco la sua affidabilità generale. O il terzo, che e nel suo entourage ci sia chi sta tentando di fare la differenza, che siano tangenti o che siano suggestioni per investire su una criptovaluta, e questo ovviamente ha fatto rischiare il presidente. Il fatto che lo stesso Milei abbia aperto una procedura per chiarire le responsabilità forse ci fa capire che la terza possibilità è questa, cioè che questa truffa sia partita del suo entourage. Comunque una situazione delicatissima, non era mai successo tra l'altro che un presidente argentino fosse messo sotto procedura di impeachment per una truffa del genere. Il fatto sta che in pochi minuti, da festeggiare l'indice di inflazione del mese di gennaio, che è stato del 2,5, che è il più basso negli ultimi 20 anni, ecco, questo scivolone potrebbe costare carissimo al presidente Milei, sia in termini politici, se dovesse andare avanti la procedura di impeachment, ma soprattutto in termini di credibilità.
I truffatori, così chiamiamoli per il momento, hanno guadagnato oltre 100 milioni di dollari con questo sistema. Tu l'hai chiamato sistema Ponzi, lo chiamano anche dump and pump. Prima fai della pubblicità a un token, quindi a una criptovaluta che vale zero, e una volta che aumenta il suo valore a un certo punto vendi. Per la prima parte dump, prima del pump, lui è stato protagonista, perché senza la sua, il suo endorsement a questa criptovaluta non sarebbe arrivata a un valore, come dicevi tu, a 4 miliardi di dollari come capitalizzazione.
Assolutamente.
Questo per quanto riguarda, in questo momento, la parte inchiesta. C'è la parte politica, perché ha risvegliato il peronismo. Tutte le correnti del peronismo in questo momento stanno praticamente lanciando dei missili contro Milei.
Sì, tra l'altro nel momento peggiore per Milei, nel senso che stava andando molto bene il suo piano di disarticolare il peronismo. In realtà il peronismo si è disarticolato da solo. La figura di Cristina Kirchner, che continua a essere nominalmente il capo del partito, è stata sempre di più messa in discussione. Tra l'altro, settimana prima avevano avuto una sconfitta in Parlamento, perché il governo aveva fatto passare un progetto di legge per evitare che potessero candidarsi le persone con condanne o sotto inchiesta, chiaramente riferito a Cristina Kirchner, ed erano riusciti a farlo passare in prima lettura grazie a una spaccatura all'interno del peronismo. Quindi ecco, il peronismo non si trova assolutamente in un buon momento, da quando ha perso le elezioni e da quando è venuto fuori anche la corruzione che si era accumulata negli anni, ma soprattutto le incapacità di gestire l'economia. Questo fatto ha permesso a Cristina Kirchner di riconquistare visibilità, utilizzando linguaggio popolare per bastonare Javier Milei, dicendo: abbiamo un presidente che è un giocatore di poker, ha fatto la sua ha puntato e ha perso tutto, ma non ha perso lui, ha fatto perdere al paese. Quindi diciamo che questo ovviamente crea una grande difficoltà in un anno molto delicato, nel quale Milei si gioca il suo futuro, perché nel mese di ottobre, ormai non manca tantissimo, ci sarà il rinnovo parziale del Parlamento, sul quale lui conta per avere una maggioranza propria, cosa che in questo momento non ha. Quindi ecco, questo è un fatto che sicuramente non va a intaccare le tasche dei poveri, perché chi può investire in criptovaluta sono persone che non si contano tra i più poveri, da dove è arrivato tanto voto per Milei, però è un colpo alla sua credibilità, che dovrà subito bilanciare con qualche misura per riuscire a recuperare. Probabilmente quella misura sarà legata al dollaro, cioè alla liberalizzazione del dollaro, che è una delle sue promesse da quando era in campagna elettorale.
Ecco, Alfredo, brevemente, in caso di impeachment come è messo in Parlamento?
In caso di impeachment, beh, lui diciamo che ha un gruppo proprio del 10% del Parlamento, quindi lui assolutamente dovrebbe contare su tutto il voto del centrodestra, quello che fa capo a Maurizio Macri, e su qualche peronista dissidente o menemista o eccetera per non finire sotto accusa. Però diciamo che non credo che i peronisti riuscirebbero ad avere una maggioranza per poterlo fare, tranne che venga fuori dall'inchiesta che lui era parte, che lui faceva parte da queste, diciamo, di questa truffa, cosa che ripeto, a me sembra piuttosto incredibile, e a tutti gli osservatori sembra piuttosto incredibile che lui coscientemente facesse parte di questa truffa sulla quale personalmente non avrebbe guadagnato nulla. E quindi ecco, vediamo un po' l'evoluzione, però direi che più che parlare di impeachment possiamo parlare del primo colpo che riceve da quando è diventato presidente, o è meglio il primo momento nel quale lui deve difendersi, a differenza di quello che è successo finora, in cui erano i peronisti che hanno governato prima che dovevano difendersi da ciò che veniva fuori.
Se já está quente em todo o Brasil, se prepare, a forte onda de calor que vem castigando, especialmente a região sul, deve se espalhar para o resto do país ao longo da semana. A previsão é de que as temperaturas fiquem de 5 a 7 graus.
Ecco, Alfredo, in America Latina ogni giorno la principale notizia, tranne che in Argentina, dove c'è lo scandalo Milei, è la questione del riscaldamento globale, dei fenomeni estremi, perché lì è estate e c'è un caldo da record.
Sì, assolutamente, e soprattutto in Sud America si registra questo allarme, anche se in Centro America ad esempio c'è tutto il corridoio agricolo del Pacifico che riguarda quattro paesi centroamericani, nel quale c'è una siccità cronica da molti anni, e che è una delle cause dell'immigrazione verso gli Stati Uniti. Ma venendo al cambiamento climatico, soprattutto l'aumento dei giorni più caldi, cioè i giorni che presentano temperature sopra la media, e l'aumento dei giorni che sono più secchi, cioè che presentano una siccità superiore rispetto alla media, e di conseguenza l'aumento dei rischi incendi. Ecco, i dati ci dicono, sono dati che partono dagli anni 70 e ci dicono che le giornate in cui si superavano le temperature più alte rispetto alle medie erano più o meno 36 giorni all'anno, ma attualmente questi 36 giorni all'anno sono diventati 100 giorni all'anno, cioè si è triplicata la quantità di giorni all'anno in cui si registra la temperatura sopra la media. Lo stesso si può dire sui giorni più secchi, quelli in cui non piove, cioè fino a 50 anni fa erano 180 all'anno, adesso sono 240 all'anno. Non vuol dire che non piove, ma che non piove sufficientemente per tenere in vita gli ecosistemi. E questo è un fenomeno legato fortemente al peso che hanno i due fenomeni che ormai conosciamo tutti, il Niño e la Niña, che tra l'altro sono stati scoperti dalla scienza al largo del Perù, quindi questo riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico, quel raffreddamento anomalo delle acque del Pacifico, il primo il Niño, la seconda la Niña, che provocano anni molto piovosi oppure anni di siccità. Ecco, questo fenomeno in Sud America sta colpendo tantissimo, tra l'altro anche se non lo sappiamo lo paghiamo anche noi, l'aumento del caffè ad esempio, del prezzo della tazzina di caffè in Italia che c'è stata l'anno scorso, è legata al fatto che due anni fa il Brasile ha perso metà del raccolto e il Brasile da solo fa il 50% del mercato del caffè, quindi ci sono anche delle ricadute che poi a cascata vediamo ovunque. Ma l'aumento dei rischi è la cosa più impressionante in Sud America, anche perché abbiamo avuto negli ultimi anni incendi giganteschi, non incendi dolosi, ma incendi naturali giganteschi in Brasile. In Brasile il 5% del paese è stato spazzato via di incendi, in Venezuela il 9%, Cile è il paese con gli incendi più micidiali, l'ultimo che c'è stato un mese fa è stato simile a quelli che si sono registrati in California, e la Bolivia, un altro paese del quale si parla molto poco, ma che è stato devastato da incendi, il 15% del paese. Poi ricordiamo che la Bolivia in realtà per due terzi sono alte montagne, quindi tutta la vegetazione si concentra nella parte amazzonica, il 15% è stato incendiato. Quindi ecco, questi sono, diciamo, dei problemi molto seri che hanno provocato anche un calo delle acque dolci disponibili per l'agricoltura. Cioè, il Sud America era e tuttora forse la zona al mondo ricca di acque sotterranee, ma questi grandissimi serbatoi si stanno esaurendo, appunto anche legato al fatto della diminuzione del regime delle piogge. Quindi ecco, se il cambiamento climatico finora lo vedevamo colpire con più forza negli Stati Uniti, in Australia, in parte in Europa, in parte in Africa ovviamente, adesso è arrivato il momento del Sud America, dove l'insieme di fenomeni legati al cambiamento climatico e legato al Niño e alla Niña, che finora non sono collegati a quel fenomeno, cominciano a intaccare seriamente la sicurezza delle persone, ma soprattutto l'economia, perché vanno a colpire direttamente sul settore agricolo.
Ecco Alfredo, a proposito, abbiamo praticamente quasi in tutta l'America Latina leader attenti, tranne l'Argentina, attenti ai cambiamenti climatici. Ci sono delle politiche che vanno in quel senso?
Sì, beh, ci sono diversi paesi che in questi anni hanno fatto delle politiche più che altro di tutela. Pensiamo ad esempio al ripristino del sistema satellitare di controllo degli incendi in Amazzonia, che ha messo in piedi Lula, che era stato smontato da Bolsonaro e che ha portato una diminuzione degli incendi diciamo dolosi in Amazzonia. Ovviamente non possono prevenire gli incendi di origine naturale. La Colombia sta facendo un grande sforzo anche per riforestare delle zone che sono state in passato ad esempio utilizzate dal narcotraffico. Ci sono stati degli interessanti lavori di prevenzione nel Cile. Il Cile è un paese che ha avuto un grande problema di deforestazione economica. C'è stata deforestata parte della loro diciamo, foresta autoctona per introdurre le piante a crescita veloce come l'eucalitto per l'industria della cellulosa. È stato appunto fatto un lavoro di reintroduzione delle specie native, ma soprattutto di sottrarre quelli che erano boschi all'industria del legname, che piantuma delle piante che dopo 5, 7, 8 anni vengono buttate giù, e quindi ecco, far diventare di nuovo zone naturali quelle lì. Ecco, ci sono questi temi qua, ci sono anche investimenti sulle energie rinnovabili. Diversi paesi producono una cifra ragionevole di energia rinnovabile, oltre il caso, diciamo, da manuale del Costa Rica, che praticamente il 100% della sua energia è rinnovabile. Diciamo che il tema ambiente è presente in America Latina, lo era a livello ideologico fino a qualche anno fa. Attualmente lo è a livello popolare, perché sono molto visibili i cambiamenti negativi che si stanno producendo. Quindi diciamo che c'è una sensibilità che è legata alla visibilità dei fenomeni legati appunto al cambiamento climatico.
Pues en las últimas horas el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a sus ministras, a sus ministros y directores de departamentos administrativos. En el mensaje se lee que habrán algunos cambios.
Ecco Alfredo, questo una settimana fa in Colombia il presidente Gustavo Petro ha chiesto ai suoi ministri di mettersi. A che punto siamo?
Beh, siamo al quarto rimpasto di governo, il che non parla bene di un governo il quale ancora deve governare per un anno e otto mesi fino alle prossime elezioni nel 2026. E qui il caso di, diciamo, questa crisi di governo è legato al fatto che è stata ripescata e diventato ufficialmente capo di gabinetto del presidente Gustavo Petro Armando Benedetti, che è un ambasciatore, un politico di carriera, ma molto chiacchierato su diverse inchieste legate al filone corruzione e politica. Quindi quando Petro ha deciso di far diventare Benedetti il suo capo gabinetto al posto di Laura Sarabia, che è stata designata nuova ministra degli esteri, questo ha creato una forte protesta nel suo governo, soprattutto capeggiato dalla vicepresidente Francia Marquez, che oltre che vicepresidente è anche ministra dell'uguaglianza, e quindi si è dimessa come ministra dell'uguaglianza, resta vicepresidente, alla quale non può e non vuole rinunciare. Ecco, queste critiche che si sono aperte all'interno del governo ha portato alla richiesta di Petro di dimissione per tutti, non soltanto i ministri ma anche i direttori dei ministeri, e alla formazione di un nuovo governo. Ecco, la situazione, ripeto, non è delle migliori per Petro in questo momento, perché c'è un fronte in Colombia di violenza che si è riaperto con l'ELN, che ormai molti analisti danno come collegato al cartello di Sinaloa, c'è l'Esercito di Liberazione Nazionale, la forza guerrigliera con la quale erano in corso delle trattative per arrivare a una pace, come era successo con le FARC, ma che attualmente sono state sospese, perché ecco, l'ELN è in guerra nella regione di Catatumbo. Catatumbo è la regione critica, perché è al confine col Venezuela, con dei gruppi sbandati delle FARC per il controllo del territorio. Allora, per quale motivo un gruppo di guerriglia dovrebbe contendersi con delle bande il controllo di quel territorio? Semplicemente perché da quel territorio passano da un lato gli immigrati, cioè i venezuelani che scappano e che vogliono andare negli Stati Uniti, ma soprattutto da quel confine passa la droga. Quindi ecco, ci fa capire chiaramente come mai questi gruppi residuali in Colombia sono legati ai cartelli. Ecco, questo focolaio di violenza ha in qualche modo, diciamo, rovesciato la narrazione di Petro, che aveva promesso la pace totale, cioè chiudere tutti i focolai di violenza aperta, anzitutto con l'ELN, ma anche con i gruppi sbandati delle FARC, i gruppi della criminalità. Ecco, questa politica a questo punto si dimostra fallimentare, perché questi gruppi non intendono mollare quello che attualmente è il cuore del loro business, che è il narcotraffico. Quindi un momento di grande debolezza politica per Petro, in un momento in cui si comincia, diciamo, che questo governo ha un anno, perché poi si entrerà in campagna elettorale, per dimostrare per portare a termine diverse promesse in campagna elettorale, come ad esempio la riforma sanitaria, che ancora sono in ballo. Ecco, rispetto alle promesse del governo fatte, o meglio di Petro, fatte in campagna elettorale, hanno fatto il conto che è riuscito a portare a termine tra il 30 e il 40%, che ovviamente in questo momento, diciamo, diventa un margine molto basso per un presidente che per la quarta volta cambia il suo governo e che ha un focolaio di conflitto aperto militare al confine col Venezuela.
Alfredo, la settimana prossima parleremo sullo strano rapporto tra Trump e Maduro, il Venezuela.
Una notizia flash: ieri sono arrivati i primi 190 deportati degli Stati Uniti a Caracas, quindi il Venezuela ha accettato, e questo fa parte di questo strano rapporto, di ricevere i venezuelani rimpatriati o espatriati, meglio, da Trump.
Grazie Alfredo, buona settimana e lunedì prossimo.
Buona settimana a tutti, buon lavoro.
A Come Atlante torna mercoledì con Diana Santini, A Come Asia, e giovedì con A Come Africa, Sara Milanese. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.